Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle, è sempre un grande piacere vedere ognuno di voi, anche se pur virtualmente, vi mando un forte abbraccio. In questi giorni pensavo molto a cosa poter portare questa mattina, a cosa poter trasmettere, prima di tutto a me stesso, poi a ognuno di voi, e ho chiesto proprio al Signore di parlare al mio cuore. Ho chiesto al Signore, parlami, che poi non possa solo ascoltare, ma soprattutto possa mettere in pratica. Ho pensato molto, le riflessioni di questa mattina verteranno molto sull'aspetto del culto di adorazione, soprattutto su questo termine adorare. Mi sono chiesto cosa vuol dire adorare? Mi sono chiesto perché adoro Dio e soprattutto quando adoro Dio, come mi avvicino? Molte volte nelle nostre riunioni o quando parliamo con Dio, quando magari leggiamo un versetto, come anche è stato fatto stamattina, o come quando noi magari facciamo quotidianamente, diciamo: Dio, tu sei grande, Dio, tu sei immenso, Dio, tu sei meraviglioso, Dio, tu sei l'eccelso. Ma mi sono chiesto, prima di dire queste parole forti nei confronti di Dio, le ho mai applicate nella mia vita? Come posso dire io a Dio, Dio sei potente, se quando nelle situazioni difficili, quando serve proprio l'aiuto di Dio, io faccio di testa mia, non chiedo aiuto a Dio, non chiedo la sua potenza, non invoco il suo nome. Come posso appunto dire tutte queste cose a Dio se poi non le applico prima di tutto nella mia vita? E il termine adorare significa proprio onorare una divinità. Adorare significa mettere al primo posto di qualsiasi altra cosa qualcosa che a noi piace, qualcosa che arriva prima di tutte. Possiamo adorare uno sport, possiamo adorare il nostro lavoro, possiamo adorare una persona, ma in termini spirituali, in termini biblici, adorare Dio vuol dire proprio respirare la stessa aria di Dio, essere in comunione, essere in intimità proprio con Dio. Rafforzando questa premessa che abbiamo fatto, voglio leggere in Isaia al capitolo 29 a versetto 13. Isaia 29 versetto 13 e dice: il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Il Signore ha detto, come diciamo prima, con la bocca possiamo dire tantissime di quelle cose nei confronti di Dio, ma con il cuore siamo vicini a Dio. Proprio il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni è adorare con cuore sincero. Come posso adorare Dio con cuore sincero? Davide dirà nel Salmo 51: o Dio, crea in me un cuore puro. È l'unico modo per avvicinarci a Dio con cuore sincero e, come dicevamo, respirare la stessa aria di Dio. Prenderemo a prestito un personaggio della Bibbia, parleremo di un re, parleremo del re Davide, che durante la sua vita ha abbattuto dei giganti, ma si è fatto anche abbattere da dei giganti. Andiamo in Prima Cronache, capitolo 29. Leggeremo dai versetti 10 a 14. Come dicevo, questa preghiera viene fatta da Davide nel momento in cui verranno fatte delle offerte volontarie alla casa del Signore. Qui è Davide è alla fine della sua vita. Davide ha regnato su Israele per ben 40 anni, sta per lasciare il regno a suo figlio Salomone. E cosa dice Davide? Versetto 10. Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: «Sì benedetto, Signore, Dio del Padre nostro Israele, di eternità in eternità. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano, al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Amen. Che preghiera forte, che parole forti che Davide dice nei confronti di Dio. Parla delle caratteristiche di Dio, parla degli attributi di Dio. Il termine attributo vuol dire proprio è una caratteristica intrinseca di una persona. Gli attributi di Dio non sono attributi umani, sono attributi eterni. Gli attributi di Dio si incastrano tra di loro, non possiamo disunirli, sono in armonia tra di loro. Mi piace vedere proprio quest'umiltà del re Davide. Versetto 10 dice: davanti a tutta l'assemblea, parole forti, un'intimità così forte con Dio che davanti a tutti lui doveva adorare il nome di Dio. Lui re, che dice Signore, come vediamo proprio come Davide innalza Dio davanti a tutti. In questi quattro versetti vediamo ben sette caratteristiche, sette attributi che Davide conferisce, esprime nei confronti di Dio, e sono la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, la sovranità di Dio, la ricchezza. E questa mattina sono tutte caratteristiche importanti, tutti attributi importanti che Davide appunto dice nei confronti del Signore, ma il Signore ha voluto parlarmi su tre attributi, su tre caratteristiche che Davide evidenzia nei confronti del Signore. Voglio vedere stamattina con voi la potenza, voglio vedere la maestà e voglio vedere la sovranità. Queste caratteristiche Davide, come dicevamo all'inizio, non le dice tanto per dire, tanto perché le ha sentite dire da altre persone, tanto perché ci sono scritte, ma perché proprio respirava la stessa aria di Dio. Voleva adorare Dio con cuore sincero. Che cos'è la potenza? Parliamo appunto del primo aspetto, della potenza. Qualcosa di potente possiamo immaginare, o abbiamo sentito appunto che magari uno tsunami forte si è schiantato con grande potenza, con grande violenza verso una terraferma, un terremoto ha spaccato tutto con grande potenza, città intere, una bomba con potenza appunto distrutto, ha raso al suolo ogni cosa. La potenza è qualcosa che va oltre ogni limite, la potenza è una forza veramente, possiamo dire, terrificante. Ma nella storia la potenza ci parla anche di autorità, il potere, la potenza, autorità. Dio con una sola parola ha creato i cieli e la terra, ha aperto il Mar Rosso, ha diviso le acque, che Dio potente, ha fatto girare il popolo di Israele per giorni intorno alle mura di Gerico e sono cadute. Ecco qual è la potenza di Dio. E in quale aspetto della sua vita il re Davide ha potuto sperimentare la potenza di Dio? In quale situazione ha potuto sperimentare la potenza di Dio? Ci verrà in aiuto il passo di Prima Samuele al capitolo 17. Prima Samuele, capitolo 17, andremo a leggere solo qualche versetto. Qui è il popolo di Israele che si sta facendo guerra contro i Filistei e nei versetti racconterà la storia proprio che si parla di un gigante, alto quasi 3 metri, viene chiamato il Campione. Per 40 giorni entra ed esce dalle schiere del popolo di Israele insultando e bestemmiando Dio e bestemmiando e insultando l'esercito di Dio. Vediamo come Davide appunto accorre poi nel campo di battaglia, dirà che lui vorrà combattere, gli verrà messa un'armatura addosso, ma non gli sta bene questa armatura, non riesce a camminare con questa armatura. Va lui ad affrontare il gigante con un semplice vestito, con una fionda e con delle pietre dentro. Umanamente parlando è qualcosa di assurdo. Proprio il gigante Golia dice nel versetto 44 di Prima Samuele capitolo 17: il filisteo disse a Davide, vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. E certo, e ci credo, era un gigante contro un pastore, contro Davide andava contro di lui senza nulla. E qui Davide può sperimentare la potenza di Dio. Davide rispose, versetto 45, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto. Tutti utensili forti, tutti utensili che puoi attaccare, puoi difendere. Davide ribalta la situazione. Ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultate. Dalla potenza di Davide che chiede a Dio, cosa deriva? La fede. Davide già sapeva che avrebbe battuto quel gigante. Dice versetto 46, il Signore oggi ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. E poi, bellissimo come adora Dio, Davide non dice tu riconoscerai che io ti ho battuto. No, la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. C'è un'adorazione così sincera che si può avere solo quando si respira la stessa re di Dio. Davide invoca la potenza di Dio. Io vengo contro di te nel nome dell'Eterno, che tu hai bestemmiato, che tu hai insultato. Mi sono chiesto, Elia, ma quando ci sono situazioni scelte, problemi difficili, come le affronti? Cosa dice ai tuoi problemi? Ti lamenti? O ai tuoi problemi dici io vengo verso di te nel nome dell'Eterno e invoco la potenza, la forza di Dio. Ma tutto questo deve scaturire anche una fede, una forte fede, come vediamo che aveva Davide. Dalla potenza, poi in Prima Cronache abbiamo letto che deriva anche la maestà. Dalla maestà, in questo secondo aspetto che vedremo, deriva, e come abbiamo detto, i caratteri di Dio sono incastrati tra di loro. Parliamo della santità, della giustizia e della misericordia di Dio. Mi piace molto in questo versetto dove Davide dice la maestà, a te la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo, a te Signore il regno. Anche qui vediamo un atteggiamento di umiltà di Davide nei confronti di Dio in questa adorazione. Davide, re di Israele per 40 anni, ha conquistato popoli, ha fatto grandi cose col popolo di Israele, ha regnato, è stato re, lui dice a te il regno, a te la maestà, la completa, totale sottomissione di Davide a Dio. Cosa vuol dire maestà? Qual è il termine, il significato di maestà? Maestà vuol dire solennità, imponenza, maestà vuol dire ammirazione. Dirà Giobbe nel capitolo 38, dirà Signore io ho paura del tuo castigo e poi dice ero trattenuto dalla tua maestà, la completa ammirazione che vediamo come Davide aveva di Dio. E perché in questo secondo aspetto parliamo della maestà? Perché Davide sta parlando della maestà? Quando l'ha potuta applicare e sperimentare nella sua vita? La maestà di Dio è un titolo che viene dato ai re. La maestà di Dio ci fa pensare a qualcosa di alto, qualcosa di altissimo. Dio viene chiamato l'Altissimo. Questo aspetto vediamo come Davide, come ho già detto, lo può sperimentare nella sua vita, nel momento in cui Davide ha avuto il suo più grande fallimento, quando Davide è sceso talmente in basso. Perché fratelli, sorelle, quando pecchiamo, quando faccio maldicenza, quando dico bugie, quando penso male di mio fratello, io lo sto facendo contro a colui che viene data la maestà, la gloria. Lo sto facendo contro l'Altissimo. Per questo da questo sfocia la santità di Dio. Andiamo per capire meglio di cosa stiamo parlando in Seconda Samuele, al capitolo 12. Seconda Samuele, capitolo 12. Leggeremo il versetto 9. Qui il re Davide doveva andare in battaglia con l'esercito, ma rimane a casa e a causa di una serie di peccati poi andrà il profeta Natan a parlare al re Davide. Leggiamo il versetto 9. Cosa ha fatto Davide? Dice versetto 9. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Hai disprezzato la parola di Dio, hai preso una moglie che non era tua, hai commesso omicidio e l'hai fatto uccidere dagli stranieri. Che cosa hai fatto, Davide? Qui Davide non stava più respirando la stessa aria di Dio, stava respirando tutto ciò che è in questo mondo. Quando viene predicato questo passo, proprio dobbiamo pensare a questa scala immaginaria, questa scala che scende, Davide, ma non è tanto lontano da noi. Non quello che ha fatto Davide, non dobbiamo dire, ma sì, è una storia passata, una storia che è successa a Davide, ma può succedere anche a noi quando non siamo nell'intimità, in armonia, appunto, con Dio. E come dicevo prima, Davide ha peccato contro l'Altissimo, contro colui che è santo. Cosa dirà Davide, Nathan, nel versetto 14 di Seconda Samuele capitolo 12? Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, e poi dice, il figlio che ti è nato dovrà morire. Tu hai dato ampia occasione di bestemmiare il nome di Dio con il tuo comportamento. Ecco la maestà di Dio, ecco la santità di Dio. Davide poi, nel versetto 13, chiede perdono a Dio. Dio comunque usa misericordia nei confronti di Davide, ma la conseguenza del peccato rimane. Il figlio dovrà morire. Davide, però, è bello perché vediamo come sapeva come tornare a Dio, perché prima c'era una certa, come dicevo prima, respirava la stessa aria di Dio, c'era un cuore sincero davanti a Dio, e poi nel suo più totale fallimento Davide può ritornare a Dio, chiede perdono a Dio. E dalla maestà c'è un altro aspetto che voglio sottolineare. Nella storia di molti re c'era una legge che nel momento in cui una persona si presentava senza che il re l'avesse chiamato nel suo cortile, poteva essere messo a morte. Questo ce lo ricorda Esther capitolo 5, c'è il re Assuero, Esther, e poi c'è Aman. Aman odiava molto il popolo di Israele, voleva ucciderlo. Vediamo come la regina Esther, appunto, anche lei è un'ebrea del popolo di Israele, vuole evitare questa cosa, e quando ne parla con gli altri ebrei, con gli altri israeliti, dice: il re, sono 30 giorni che non mi sta chiamando a palazzo, come faccio a presentarmi? La legge è uguale per tutti, come faccio a presentarmi al palazzo? Sicuramente mi condannerà a morte. Poi vedremo che il popolo di Israele digiuna, vediamo come Esther si presenta davanti al re, e il re cosa fa? Gli concede la grazia, gli porge lo scettro. Cari fratelli, care sorelle, noi come possiamo avvicinarci a colui che è maestoso, a colui che è l'Altissimo, al di sopra dei cieli? Come possiamo avvicinarci a lui? Dio ci ha posto questo scettro, dandoci il suo figlio. Possiamo avvicinarci a lui grazie al sacrificio di Cristo Gesù. La grazia del re Assuero era una grazia imperfetta, una grazia umana. La grazia di Dio è bastata una volta e per sempre. E ora dobbiamo prendere appuntamento con questo Dio? Dobbiamo aspettare chissà quanto tempo per avvicinarci a Lui? No, grazie al sacrificio di Cristo Gesù possiamo avvicinarci al suo santo nome. Dalla maestà, poi Davide parla della sovranità di Dio. La sovranità di Dio è un aspetto molto importante perché, come dice Davide, tu ti ergi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Bellissimo qui che ancora Davide si umilia davanti a Dio e dice: tu sei il sovrano di ogni cosa. Lui re che dice: tu sei il sovrano di ogni cosa. Quanti re nella storia della Bibbia hanno sfidato Dio? Il faraone per ben 10 volte. E poi che fine ha fatto il faraone? Nabucodonosor è uscito dalla sua terrazza, tutto questo appartiene a me. Dio lo fa diventare come una bestia dei campi. E questo mi fa proprio capire che non bisogna sfidare Dio, perché Lui è il Dio sovrano. In quale situazione Davide ha potuto sperimentare la sovranità di Dio? Ricordiamo che il nemico numero uno di Davide era il re Saul. Davide scappa da Saul per tantissimo tempo, ma Davide c'è un'occasione che umanamente non poteva non poteva non sfruttare. Ricordiamo che il re Saul era all'interno di una grotta, nella stessa grotta c'era anche Davide. I suoi amici gli dicono: hai l'occasione per ucciderlo. Davide dice: no, io non toccherò l'unto dell'Eterno. Che cosa, che frase veramente spettacolare. Molte volte quando ci sono situazioni da sfruttare e quando le sfruttiamo senza chiedere l'aiuto di Dio, sono cose fatte di fretta. Ricordiamo Mosè quando batte la roccia, il Signore non aveva ancora detto nulla e Mosè per quello non ha visto la terra promessa. Quando facciamo i nostri disegni senza Dio, quando non mettiamo Dio in mezzo alla nostra vita e diciamo: Dio, tu sei sovrano. Davide poteva uccidere Saulo in quel momento, non l'ha fatto, perché ha detto: io non tocco l'unto dell'Eterno, ci penserà Dio perché Dio è sovrano. Voglio leggere tre salmi, li leggo io, nel Salmo 59, versetto 1, nel momento in cui Saul manda degli uomini appunto per uccidere Davide. Davide dice: liberami dai miei nemici, o mio Dio, portami in alto al sicuro dei miei avversari. Salmo 60, versetto 12: con Dio noi faremo prodigi, egli schiaccerà i nostri nemici. E poi Salmo 68, versetto 1 dice: si alzi Dio e i suoi nemici saranno dispersi e quelli che lo odiano fuggiranno davanti a lui. Davide era circondato dei nemici. Fa da solo? Fa di testa sua? No. Nel versetto 1 del capitolo 68 del Salmo dice: si alzi Dio. Proprio Dio, pensaci tu. Davide in prima cronaca dice: nella tua mano stanno la forza, c'è la potenza nelle tue mani. E Davide dice: Dio, pensaci tu, alzati tu, e i suoi nemici saranno dispersi. Chiedo mai l'aiuto di Dio? Chiedo mai l'intervento di Dio? E la sovranità di Dio, voglio sottolineare questo aspetto, non è che Dio è capriccioso, allora dice: no, devi aspettare il mio disegno, devo fare... Perché Dio è sovrano? Perché ogni suo carattere è armonioso tra loro. Perché se ci sono situazioni spiacevoli, mi sono detto: Elia, non devi fare testa tua, perché Dio è sovrano, non perché è un suo capriccio, perché Dio è un Dio che vuole manifestare in me la sua fede, la sua bontà. Dio vuole manifestare in me la sua grazia, la sua benevolenza, la sua misericordia. Ecco perché Dio è sovrano. Ecco perché dobbiamo appunto applicare soprattutto la sovranità di Dio. Queste tre caratteristiche che abbiamo visto stamattina, potenza, maestà e sovranità, le possiamo riassumere in una sola parola: che Dio è l'Altissimo. Qual è il significato di Altissimo? Voglio leggerlo insieme a voi in Daniele, capitolo 4, al versetto 32. Qui è Nabucodonosor, come ho accennato prima, parlando della maestà, che si innalza nei confronti di Dio, si inorgoglisce nei confronti di Dio. Andiamo in Daniele, capitolo 4, versetto 32, qui è Dio che parla e dice: tu sarai scacciato di mezzo agli uomini, abiterai con le bestie campi, ti daranno da mangiare erba come buoi e passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Vogliamo ancora sfidare Dio? Vogliamo ancora andare contro i suoi disegni? Ci sono potenze, ci sono poteri in questa terra, ci sono sovrani, ma è bellissimo il significato di Altissimo, che è domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Dio è sopra i cieli, è l'eccelso, è il santo. Ho pensato: Elia, ma in quale occasione Dio ha manifestato la potenza nella tua vita? Nel momento in cui Cristo Gesù è andato su quella croce, con potenza ha vinto la morte, con potenza ha vinto sul peccato. Dirà Davide nel Salmo 40: o Dio, tu hai ascoltato il mio grido, mi hai tratto fuori da una fossa di perdizione, mi hai messo sulla roccia. In che occasione, Elia, Dio ha manifestato la sua maestà nella tua vita? Nel momento in cui c'è scritto che siamo eredi coeredi di Cristo. In quale occasione Dio vuole manifestare la sua sovranità? Nel momento in cui io lo faccio agire nella mia vita. Avviciniamoci a Dio con cuore puro, avviciniamoci a Dio con cuore sincero. Caro amico, cara amica che stai ascoltando, abbiamo parlato di questo grande Dio, di queste caratteristiche, attributi che appartengono a Dio. Cosa mi offre questo mondo? Cosa offre a ognuno di noi ogni giorno questo mondo? Nel capitolo di Isaia, versetto 31, i versetti da 1 a 4, dice: guai a coloro che scendono in Egitto e confidano nei carri, nei cavalli, nei cavalieri. Perché dice guai? Perché dice guai a coloro che scendono in Egitto o che sono in Egitto? L'Egitto è figura del mondo. I cavalli, i carri e i cavalieri, i nostri occhi sono come il gigante Goliath, forti, sono grandi, ci parlano di fierezza, ci parlano di velocità, ci parlano di tutto ciò che ai nostri occhi, umanamente parlando, è bello. Ma se leggiamo nel versetto 4 di Isaia capitolo 31, dice che gli egiziani sono morte, cavalli e cavalieri muoiono, ma Dio rimane in eterno. Guai a coloro che scendono in Egitto, confidano nei carri, nei cavalieri e non rivolgono il loro sguardo verso il Santo di Israele. Voglio concludere queste riflessioni leggendo ancora in Daniele capitolo 4, però voglio leggere il versetto 37. Daniele capitolo 4, versetto 37, e dice il re Nabucodonosor: ora io Nabucodonosor lodo, esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le sue opere sono vere, le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. Ecco l'adorazione che va data a Dio. Adoriamolo con cuore sincero. Adora Dio con cuore puro. È bellissimo come si abbassa il re Nabucodonosor. Lui stesso dice: tu umili quelli che procedono con superbia. Non procediamo con superbia, ma umiliamoci davanti a Lui. Facciamo agire nella nostra vita la sua potenza, la sua maestà, la sua sovranità. Quando preghiamo, prima mi chiedo: ho applicato queste cose nella mia vita? Prima di dire Dio sei potente, l'ho applicato nella mia vita? Voglio ancora ricordare che, riassumendo questi tre termini, abbiamo detto che la parola è l'Altissimo. Cosa ha fatto l'Altissimo? Dall'alto della sua maestà si è inchinato verso ognuno di noi. Cosa gli è stato fatto all'Altissimo? Isaia 52 è stato ridotto che non aveva nemmeno più le sembianze di un uomo. I pugni, i calci, gli sputi, gli insulti, le bestemmie, le frustate, la corona di spine sulla sua testa, è andato sulla croce per noi. Ma chi? Un uomo qualsiasi? No, è andato l'Altissimo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.